Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La Symphonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99 €. De Agostini. 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Folli, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333.
Buongiorno, buongiorno. Giornata da ricordare naturalmente, giornali che hanno chiuso a tardi per raccogliere tutte le notizie di questo grande terremoto che ha sconvolto la politica italiana, ma in qualche misura ha sconvolto anche l'Europa e l'intero mondo occidentale. Ieri sera Wall Street ha chiuso in territorio negativo proprio perché ha dovuto registrare il grande sconvolgimento che ha interessato gli equilibri politici in Italia e che consegna una Italia al momento ingovernabile per quanto riguarda qualsiasi formula politica che possa restituire un governo al paese. E naturalmente stamattina ne daremo ampio conto. I titoli dei giornali fotografano con vari accenti questa condizione naturalmente, e poi i commenti e le analisi tentano di spiegare che cosa è successo, tentano di immaginare quello che può succedere nelle prossime settimane. Siamo comunque di fronte all'intreccio più complesso degli ultimi decenni della storia italiana e non esistono soluzioni che siano individuabili. Molto spetterà al Presidente della Repubblica, evidentemente. Vediamo intanto un po' di titoli che ci aiutano a farci un'idea. Grillo boom, il Parlamento bloccato, titola La Stampa. Il 5 Stelle, primo partito alla Camera. Al Senato, Partito Democratico in testa, ma non c'è maggioranza. Il Sole 24 Ore, Senato senza maggioranza, tensione sui mercati. Exploit di Grillo, primo partito con il 25%. Bersani si aggiudica la Camera al photo finish. Si parla non del fatto che sia il primo partito alla Camera, abbiamo detto questo è Beppe Grillo, protagonista della giornata di ieri, ma è la coalizione di centrosinistra ha preso per un manciatina di voti proprio rispetto alla coalizione di Berlusconi, ha preso il fatidico premio di maggioranza alla Camera. E la Camera oggi è, diciamo così, governabile tra virgolette, nel senso che esiste una maggioranza proprio perché c'è il premio di maggioranza esorbitante previsto dal famoso Porcellum, la legge esecrata, che però oggi è l'ancora di salvataggio e la zattera a cui si aggrappano i partiti, e in particolare la coalizione guidata da Bersani, che grazie a questo minuscolo gruzzoletto di voti riesce a impedire che Berlusconi completi la sua rimonta e diventi a tutti gli effetti padrone lui della Camera con quel premio di maggioranza. Messaggero, ha vinto l'ingovernabilità. Exploit del Movimento 5 Stelle, nessun inciucio, dicono gli esponenti del partito di Grillo, del Movimento di Grillo, come loro dicono, ma il PD apre al dialogo, la lista Monti ferma al 10%, l'Avvenire, uno scontento stellare, votano tre quarti degli italiani, meno 6% rispetto all'altra volta, e puniscono i vecchi schieramenti, dilaga il Movimento 5 Stelle, il centrosinistra non ce la fa, il PDL si svuota ma regge, Monti c'è ma è piccolo, Ingroia non c'è. E vediamo ancora cosa titolano invece due tra i maggiori giornali. Il Corriere della Sera, voto shock, titola tutta pagina del Corriere della Sera, non c'è maggioranza, clamorosa rimonta di Berlusconi, testa a testa al Senato, il trionfo dei 5 Stelle. Sì, questa clamorosa rimonta di Berlusconi è vera ed è un elemento su cui titolano i giornali che rispecchiano l'area del centrodestra, adesso li vedremo, però è anche vero che Berlusconi rispetto alla 2008 perde una quantità enorme di voti e quindi in definitiva poi lo vedremo meglio nei commenti, insomma sia il centrodestra che il centrosinistra sopravvivono, ma sopravvivono completamente svuotati e completamente alla mercé del terzo grande vincitore, probabilmente il vero grande vincitore di questa giornata, che è evidentemente Beppe Grillo. Dunque, vediamo ancora alcuni giornali. Il giornale, il centrodestra ferma la sinistra, miracolo Berlusconi, titolo, grande titolo a tutta pagina del giornale. Grillo vola e smacchia Bersani, al Senato è pareggio, alla Camera quasi. Gli italiani arrestano in groia Di Pietro, giustizialisti fuori dal Parlamento. Monti, tramvata tecnica, Casini crolla, Fini sfrattato, Fini non è stato rieletto. Non entra infatti a Montecitorio. Libero, smentiti i sondaggi, e questo è un altro elemento che effettivamente colpisce, i sondaggi sono stati completamente smentiti dai dati reali. Il leone Silvio sbrana il giaguaro, titolo Libero, colpaccio di PDL e Lega, sfilano a PD Sel la vittoria annunciata, Grillo sfonda il 25%, Bersani smacchiato, Monti asfaltato, non c'è una maggioranza, bisognerà inventarsi qualcosa. Sì, certo, questo è un elemento, palesemente è un grande elemento, questa tenuta, questa rimonta di Berlusconi rispetto ai dati iniziali del centrodestra. Però insomma, come si fa a non sottolineare che il dato di ieri che emerge è la vittoria di una forza che non esisteva e che ha ottenuto il 25%, che è il primo partito alla Camera in questo momento e che rappresenta uno smacco totale della politica tradizionale, qualche cosa che oggi evidentemente sarà su tutti i giornali del mondo e porrà all'Europa, di cui noi siamo un socio importante, porrà all'Europa dei problemi immensi che non erano mai stati affrontati fino a ieri. Dunque andiamo avanti, oggi i giornali sono davvero tanti e le notizie sono giustamente infinita. Allora vediamo Repubblica più che su Berlusconi titola su Grillo, boom di Grillo, Italia ingovernabile, Bersani vince di misura Camera e Senato, la Camera con il premio di maggioranza, sia bene sottolinearlo, il Senato vince per modo di dire perché ha circa 120 seggi contro i 115 di Berlusconi, ma insomma comunque sia siamo lontani poi dalla possibilità di fare qualsiasi maggioranza. Grande rimonta di Berlusconi, titolo Repubblica, flop di Monti, e poi adesso vedremo anche i commenti. L'Unità, giornale del Partito Democratico, vicino naturalmente a Bersani, la Camera al centro-sinistra, Senato paralisi, Grillo trionfa. Una fotografia piuttosto corretta, e poi vedremo cosa dice Claudio Sardo, il direttore. Ancora la nostra panoramica, che oggi mi sembra che sia più che giustificata, il Fatto Quotidiano, Grillo boom batte tutti e li spinge alla mucchiata. La mucchiata sarebbe un modo di dire la grande coalizione, le larghe intese, è un modo per gettare uno sguardo su quello che accadrà oggi e poi vedremo di che cosa, quali sono le ipotesi che sono in campo. Dal voto, scrive il Fatto Quotidiano, esce un Parlamento senza maggioranza, dunque ingovernabile, ma Napolitano potrebbe promuovere un governissimo PD, PDL, centro. È questo che al Fatto chiamano la mucchiata, che altri dicono, le chiamano grande coalizione, come è corretto dire, altri dicono larghe intese. Ma insomma è tutto da vedere, evidentemente, perché poi, ripeto, tutto questo deve essere fatto calcolando che in Parlamento ci sono circa 200 parlamentari espressi dal Movimento 5 Stelle, quindi insomma è difficile immaginare soluzioni che abbiano una razionalità politica senza tener conto che esiste questo nuovo soggetto politico che è, diciamo, estremamente numeroso quanto ai seggi conquistati, ma è soprattutto incisivo perché rappresenta il dinamismo di una vittoria elettorale confrontato invece alla difficoltà di cui hanno dato mostra le forze tradizionali, e soprattutto la forza che doveva nei sondaggi, nelle previsioni, essere in grado di restituire un equilibrio politico al paese, che era il Partito Democratico di Bersani. La fotografia del voto di ieri ci racconta soprattutto l'estenuante conclusione della campagna elettorale di Bersani, che è arrivato sul traguardo senza riuscire a tagliarlo con quel vigore, con quella forza che ci si aspettava, tant'è che è stato praticamente raggiunto da Berlusconi e politicamente, diciamo, elettoralmente surclassato dal dinamismo di Grillo. Comunque, insomma, il fatto dice che si parla di un premier pontiere come Giuliano Amato o di un tecnico tipo Passera, vabbè, insomma, queste sono ipotesi, tutto pur di non tornare a votare con lo spauracchio a 5 Stelle. Ma insomma, adesso la cosa è un po' complicata, non si può riassumere così in un sommario, naturalmente. Dunque, il foglio parla più di Berlusconi che altro, perché dice: sorpresa, Cav nel cilindro, il centrodestra avanti in un Senato ingovernabile. Poi in realtà abbiamo visto che in serata il centrosinistra ha sopravanzato la destra, il PDL al Senato, ma rimane ingovernabile. Berlusconi è come i meteoriti che arrivano proprio quando si dice tranquilli, il pericolo è passato. Questo scrive il Foglio per la penna di Annalena. Il mattino di Napoli, rimonta PDL ma non c'è maggioranza, e l'analisi di Carlo Fusi dice: l'ingovernabilità riporta le urne. Ecco qua l'altra ipotesi, un ritorno più o meno rapido alle urne, ma come, quando, insomma, è un po' complicato anche questo, perché il Presidente della Repubblica, per esempio, essendo nel semestre bianco, adesso non potrebbe, neanche volendo, sciogliere le Camere prima della scadenza del suo mandato, quindi anche questo è un elemento di cui tener conto. D'altra parte, sciogliere le Camere adesso, prima di tentare un governo, vorrebbe dire, diciamo, il suicidio finale del nostro paese, evidentemente, dal punto di vista istituzionale. Europa, Berlusconi si salva, Grillo mangia tutti. Ecco, forse questo è il titolo più appropriato e viene da Europa. Dov'è la vittoria? Si chiede Stefano Menichini, e dice in apertura del suo commento, scritto quando ancora in anticipo rispetto alla chiusura di altri giornali: chiudiamo il giornale alla vigilia di una notte che ci ricorda quella del 10 aprile 2006, quando un centrosinistra che si era svegliato sicuro della vittoria tirò tardi contando le schede una a una, fino a una vittoria che venne proclamata in piazza, ma non era tale, anzi si dimostrò l'anticamera della peggiore sconfitta. Stavolta, se non altro, l'errore non può ripetersi. Il centrosinistra non potrà in alcun modo, neanche prevalendo la Camera, considerare quello di ieri un successo. E beh, insomma, mi pare più che pertinente questa osservazione. Italia Oggi, ingovernabilità sicura. Il vero protagonista è stato Beppe Grillo, che ha preso un quarto dei voti. Anche il sindaco grillino di Parma ha preso molti più voti di un anno fa, nota Italia Oggi. E beh sì, in effetti anche questo è interessante, no? Si diceva che al confronto con le durezze del governo anche i grillini si sarebbero stati ridimensionati. Insomma, Parma governano da circa un anno, e evidentemente però l'onda del malessere, dello scontento, della voglia di lanciare un segnale clamoroso è stata più forte di qualsiasi considerazione sull'efficacia, diciamo, di un'azione di governo, di un'azione amministrativa in questo caso, che comunque presenta ostacoli, difficoltà. Insomma, c'è sempre una grande differenza tra le illusioni e i sogni con cui si va a votare e poi la realtà di un effettivo esercizio dell'amministrazione. Ma in questo caso si è continuato a sognare, si è continuato in questo desiderio di lanciare un segnale molto duro, molto molto duro alla classe politica tradizionale. Scacco matto, titola il manifesto. Scacco matto. Bene, adesso vediamo un po' di commenti. Cominciamo da Repubblica. Massimo Giannini scrive: lo tsunami è arrivato e, come promesso dal tour che l'aveva preceduto nelle piazze, è stato devastante. L'onda anomala gigantesca di Beppe Grillo si abbatte sul sistema politico italiano e lo stravolge per sempre. Sono d'accordo, questo è un risultato che cambia in modo definitivo la nostra storia politica. Poi come si evolverà vedremo, ma questo è un punto di partenza. Il non partito 5 Stelle è il primo partito del paese. La metamorfosi è compiuta. Il comico genovese diventa un leader vero, che esce dalla rete della Wikipolitica ed entra a pieno titolo nel circuito delle istituzioni. Il voto del 24-25 febbraio diventa un gigantesco vaffadei. La tempesta grillina seppellisce definitivamente la prima e la seconda Repubblica e uccide sul nascere la terza. Tra le macerie restano un Parlamento difficilmente governabile e un corpo elettorale altamente infiammabile. La sinistra assapora il retrogusto assai amaro di una vittoria quasi simbolica. Grazie a una manciata di voti può lucrare l'alto premio di maggioranza garantito dal Porcellum alla Camera, ma non può avere l'autosufficienza dei seggi al Senato neanche con l'inutile stampella di Monti. Al fondo hanno prevalso i populismi, le forze che hanno investito sulla rabbia sociale, scaricandola contro l'Europa e le tasse, e sulla domanda di rottura istituzionale, scagliandola contro il vecchio ceto politico o la nuova elite tecnocratica. Così Giannini su Repubblica, che in prima pagina ha anche un titolo sulla paura dei mercati. Wall Street perde, lo spread, il famoso spread, risale a quota 300. Ora euro a rischio. E questo è un tema che ritorna e che vedremo, anzi lo vediamo subito, perché il Sole 24 Ore, ecco, riprende il Sole 24 Ore, ha un fondo di Guido Gentili, anche un mio pezzo, ma adesso non è il caso di vederlo, perché tanto ne stiamo parlando qui alla radio. Ha un'analisi di Roberto Dalimonte. Guido Gentili parla dell'obbligo di rispondere al paese reale Roberto Dalimonte ricorda che il Partito Democratico ha conosciuto una vera e propria debacle al sud. Isabella Bufacchi presenta sul Sole 24 Ore un'altra analisi, i timori di chi investe. Cosa dice la Bufacchi? Un'Italia in recessione con un debito PIL vicino al 130% e aste di titoli di Stato oltre 400 miliardi l'anno non può permettersi il lusso dell'ingovernabilità. Isabella Bufacchi rispecchia sempre i sentimenti, diciamo, degli investitori internazionali, di coloro che guardano l'Italia e che poi sono quelli che influenzano le borse, influenzano il famoso spread. E quindi, insomma, scrive che questi mondi non possono permettersi il lusso dell'ingovernabilità. Per questo da oggi i mercati, che negli ultimi tempi avevano tollerato e sottovalutato il rischio politico, anestetizzati dalla liquidità, da oggi tornano a essere più severi, esigenti, diffidenti nei confronti del rischio Italia. Per mesi, subito dopo il ritorno di Silvio Berlusconi nell'arena politica, i mercati, gli investitori esteri in particolare, quelli non europei, avevano avuto un chiodo fisso, la vittoria del Cavaliere. Quando si sono convinti, tra sondaggi e previsioni, che il centrodestra, pur forte in una clamorosa rimonta, non sarebbe riuscito a conquistare la maggioranza alla Camera e al Senato, si sono rilassati. Si sono persino abbandonati a facili entusiasmi, si sono adagiati nell'illusione che l'agenda europea delle riforme e dell'austerity fosse un processo lento ma irreversibile in Italia. Anche ieri mattina si sono affidati agli instant poll che davano Berlusconi per sconfitto e si sono detti fine della storia. Così molti hanno sottovalutato un altro rischio, quello che si è poi concretizzato con l'instabilità politica, quello di un'elezione senza vincitori, senza la vittoria netta di una coalizione in grado di governare. Da oggi, ecco, questo è il punto che volevo richiamare dell'articolo di Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore, da oggi l'Italia non avrà più sconti dai mercati, quelli italiani e quelli esteri, che già ieri erano alla ricerca spasmodica di nuove certezze. Quando si tornerà alle urne? Si formerà un governo di grande coalizione? C'è spazio per un secondo governo tecnico? Se lo spread vola, ci sarà un governo in grado di impegnarsi per firmare la condizionalità richiesta dall'ESM e dalla BCE? Domande che senza adeguate risposte in tempi celeri lasceranno scivolare lo spread fra BTP e Bund ben oltre i 300 punti testati ieri. Ieri lo scenario prevalente degli strategist all'estero era anche quello di un'Italia finita in un vicolo cieco. È molto improbabile che questo centrodestra e questo centrosinistra possano concordare un programma comune. Nuove elezioni saranno inevitabili, ma con esse anche un'ulteriore avanzata destabilizzante di Grillo. E secondo alcuni, la prima vittima del hung parliament, è un'espressione inglese che vuol dire appunto parlamento bloccato, impiccato letteralmente, sarà l'economia reale, perché le riforme verranno rimandate, i rubinetti del credito si chiuderanno e questo porterà a un peggioramento delle prospettive di crescita. E beh, mi sembra una fotografia sfortunatamente molto molto corretta. Dunque, andiamo avanti, vediamo l'Avvenire. Marco Tarquinio, scrive il direttore di Avvenire, giornale che rispecchia il punto di vista della Conferenza Episcopale, giornale cattolico che questi giorni naturalmente dedica un grande spazio alla preparazione del conclave. Non dimentichiamo che dopodomani, il 28 febbraio, il Papa lascia il soglio, insomma, rinuncia al pontificato, e ieri c'è stato il motu proprio che dovrebbe anticipare di qualche giorno il conclave. Sarebbe bello che anche noi riuscissimo ad anticipare di qualche giorno la convocazione del nuovo Parlamento, che è prevista per la metà di marzo, e sarebbe bello riuscire ad anticipare anche noi qualche giorno questa scadenza, cercando di, diciamo, abbreviare i tempi lunghissimi che sono imposti, diciamo, dalle nostre procedure, in modo tale da avere un po' più di possibilità di affrontare in fretta, diciamo, la questione del governo. Dunque, dicevo di Tarquinio. Tarquinio scrive che sì, Mario Monti esiste, resiste con i suoi 3 milioni di consensi, ma questa sua forza, Scelta Civica, non è stata riconosciuta come riferimento per i moderati e i riformisti, che non si riconoscono più o non si riconoscevano nei vecchi schieramenti. Perde Luigi Bersani, che è alla guida di una coalizione imperniata sull'asse con Vendola, che ricordava per diversi aspetti quella occhettiana del 94, manca nettamente l'occasione storica della conquista diretta di Palazzo Chigi. Nonostante oggi rappresenti la minoranza politica, il 29-31%, un po' più forte del Paese, controlli la maggioranza della Camera dei Deputati. Perde Silvio Berlusconi, che a quanto pare si consolerà con una risicatissima maggioranza relativa al Senato. Poi in realtà abbiamo visto che non c'è questa maggioranza relativa al Senato, ma insomma cambia poco. Berlusconi, che può vantare la risalita del PDL dal 13% dei sondaggi a, anche ieri quanto poco affidabili, dell'autunno 2012 al 21-22 degli scrutini del 2013, e che spenderà queste carte sui tavoli del dopo voto, ma incassa Berlusconi una batosta di 15-16 punti in meno rispetto a 5 anni fa. E poi parla anche della Lega Nord, Tarquinio, Lega Nord guidata da Maroni, che esce dimezzata dalla prova elettorale, affrontata di nuovo a fianco del PDL come ai tempi di Bossi. E nelle prossime ore capiremo se questa avventura della Lega, dell'alleanza con Berlusconi, sarà davvero valsa al Carroccio, alla Lega, alla conquista del governo regionale della Lombardia. Per i Lombard sarebbe il massimo e i tempi del minimo. Poi andiamo ancora avanti. Dunque, il Corriere della Sera ha un editoriale di Massimo Franco che scrive tra l'altro che Bersani era sicuro di farcela, ma ha sottovalutato l'onda d'urto grillina, la resistenza aggressiva del berlusconismo e soprattutto i limiti del Partito Democratico. È possibile che Bersani si proponga comunque come premier, ma i margini fra sinistra e destra sono così risicati da rendere improbabile un'alleanza duratura. Noto che naturalmente che quasi tutti gli articoli che fanno riferimento al Partito Democratico, a questa vittoria mancata, insomma questa grande difficoltà con cui il Partito Democratico ha interpretato la campagna elettorale e che adesso lo pone di fronte a interrogativi politici molto, molto difficili da risolvere, bene, tutti questi articoli fanno riferimento al richiamo a Matteo Renzi. Ah, se ci fosse stato Matteo Renzi, ah, se fosse stato non solo coinvolto, ma insomma se fosse stato, diciamo, Matteo Renzi il leader del centro-sinistra, le cose sarebbero andate diversamente. Probabilmente è vero, ma però come si fa? Naturalmente è un argomento che mi appassiona poco, francamente, perché si deve cercare di giudicare quello che è. E non sappiamo esattamente come sarebbero andate le cose con Renzi alla guida del centro-sinistra, anche se la sensazione è che effettivamente sarebbero andate forse meglio, però è sempre un discorso che lascia molto aleatorio, insomma, che lascia un po' il tempo che trova. Dunque, dice Massimo Franco, il PDL è arrivato a proporre al Viminale di non proclamare i risultati definitivi per non chiamare il pareggio, insomma dice il PDL, dice sostanzialmente è un pareggio. Il fantasma dell'instabilità si materializza dunque con una forza dirompente, dilata il senso di impotenza di partiti che si sono illusi di ingessare la situazione non facendo la riforma elettorale. Il risultato è stato di provocare la reazione rabbiosa di un'opinione pubblica decisa a spazzare via la Seconda Repubblica, che peraltro, insomma, questa Seconda Repubblica chi l'ha vista è bravo, io non sono mai riuscito a vederla veramente. Comunque, come accade spesso, l'esito è ambiguo. Berlusconi, che aveva portato l'Italia sull'orlo del precipizio finanziario, dimostra che la sua stagione da premier è finita, ma la sua capacità di parlare alla pancia del paese rimane molto forte. Questo è molto vero, questo che dice Franco. La sinistra ribadisce l'incapacità di superare diffidenze più radicate di qualunque pronostico favorevole. E il centro di Monti rimane schiacciato non solo dal sistema di voto, perché altrimenti non si spiegherebbe la vittoria di Grillo, ma da una difesa della politica dei sacrifici che l'elettorato ha rifiutato. Il sostegno dell'Europa al Premier non ha sortito nessun effetto, anzi forse ne ha avuto uno negativo. È come se l'Italia avesse interiorizzato l'idea di una sospensione della democrazia e si fosse rifiutata di analizzare i riflessi internazionali del voto. Di più, ha deciso di sfidarli, assecondando umori ostili a un'austerità valutata non per gli effetti benefici sui conti pubblici, ma per quelli negativi sulla crescita e sui posti di lavoro. Monti paga una scelta controversa, l'impopolarità e l'inesperienza. Dunque, andiamo a vedere un po' altre analisi. Dunque, Francesco Verderami, sempre sul Corriere, scrive che il percorso che preannuncia lungo, tortuoso e drammatico. L'unica variabile è quella profetizzata alcune settimane fa dal ministro Fabrizio Barca, che in un'intervista al Corriere disse come senza una maggioranza stabile potrebbe accadere, una volta eletto il capo dello Stato, di tornare alle urne, magari con un cambio della legge elettorale. Un'opzione da mettere in preventivo, dato che il governo Monti non si è formalmente dimesso e dunque potrebbe andare avanti per il disbrigo degli affari correnti in attesa di una nuova sfida elettorale. Ma non so, mi sembra un po' poco verosimile questo scenario. Ecco perché, scrive Verderami, per calcolo politico e numerico devono prendere in esame le larghe intese, che vedrebbe il centro montiano ininfluente, e chissà se il professore dinanzi a una sconfitta senza appello avrà pensato al ruolo che avrebbe avuto adesso se non fosse salito in politica. In politica, la debacle centrista è uno dei risvolti che fanno di Berlusconi un perdente di successo. L'emorragia di voti subita dalle urne è stata compensata dall'impasse che si è verificata al Senato, che in potenza garantisce un ruolo al cavaliere nelle trattative per il governo e per la scelta del futuro Presidente della Repubblica. Ma vediamo ancora sul Corriere Marzio Breda, esperto di Quirinale, e adesso insomma tutta l'attenzione si rivolge infatti al Presidente della Repubblica, a cui spetta un ruolo cruciale proprio nelle ultimissime settimane del suo mandato, perché sappiamo che il 15 aprile le Camere si riuniranno in seduta comune per eleggere il successore. Dunque, il Presidente della Repubblica ha le mani libere e affronterà la situazione senza escludere nessuna ipotesi precostituita. Insomma, il Presidente aveva già anticipato nei giorni scorsi, scrive Breda, che si terrà le mani libere, valutando anche un modello di comportamento convalidato da non pochi precedenti. Precedenti che si richiamano a certi accordi di coalizione del passato, in base ai quali, in qualche circostanza, fu politicamente accettato che a Palazzo Chigi non andasse un leader del partito di maggioranza relativa, che allora era la Democrazia Cristiana, ma esponenti di altri partiti, come nei casi di Spadolini, Craxi, Amato. Questa possibilità Napolitano la terrà in conto dopo la conclusione dei vari adempimenti previsti per l'insediamento e la piena funzionalità delle nuove Camere. E certo, fermo restando che in prima istanza potrebbe anche dare l'incarico a chi abbia una maggioranza in una sola delle due assemblee, cioè insomma Bersani. Insomma, Breda ci sta spiegando che Bersani potrebbe anche avere l'incarico in prima battuta come leader della forza, diciamo, che comunque ha una maggioranza in una Camera, ed è il caso appunto della coalizione di centrosinistra, ma poi se non fosse in grado di formare il governo, e allo stato delle cose non sembra che sia in grado, in questo caso si passerebbe ad altri, dei nomi citati, per esempio Giuliano Amato è tuttora presente sulla scena pubblica, anche se non sulla scena politica. Infatti, scrive Breda, se dai negoziati che le forze politiche avvieranno tra oggi e quel giorno non dovessero emergere soluzioni precise e coerenti, come una maggioranza di salvezza nazionale o comunque la si definisca, il Presidente potrebbe decidere di tentare la strada di un governo di scopo, cioè un governo con un preciso obiettivo, che traghetti il Paese fuori da questa situazione di emergenza. Questione di mesi, un incarico, ma sono soltanto ragionamenti accademici, precisa Breda, in quanto il Quirinale non avalla questo tipo di ragionamento. Comunque, un incarico a valenza istituzionale e non più tecnica, sul modello di quel mandato esplorativo che nel gennaio 2008 fu affidato a Franco Marini affinché verificasse la chance di varare una nuova legge elettorale e poco altro. È un modello che a determinate condizioni potrebbe essere riproposto, magari ampliando un po' il pacchetto delle cose da fare e infilandoci dentro qualche riforma che salvi la faccia della politica, ad esempio dimezzare il numero dei parlamentari, ridurre gli emolumenti, i privilegi, eccetera. È chiaro che nel frattempo il Parlamento dovrebbe farsi parte attiva di una trattativa con il Movimento 5 Stelle, che se fosse lasciato ai margini di tutto potrebbe esercitare un micidiale potere ostativo in aula. Mentre viene respinta, anche perché mai avvenuta, da costituzionalisti di diverso orientamento, l'eventualità che il Presidente risolva il rebus sciogliendo una delle due Camere e rimandando gli italiani a votare per quella, come è stato ventilato da qualcuno nelle ultime ore. Ma questo insomma è palesemente una cosa che cozza con diciamo anche insomma, il dettato costituzionale, perché il Presidente adesso col nuovo Parlamento rientra, diciamo, nel semestre bianco, in quanto è alla fine del suo mandato. Dunque, allora dicevo, andiamo avanti rapidamente. Allora, Belpietro sul Libero scrive: gli italiani hanno votato senza ascoltare Angela Merkel e senza adeguarsi alle indicazioni del Financial Times e dell'Economist, ignorati pure gli appelli degli intellettuali di complemento, eccetera, eccetera. Invece Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, scrive: Berlusconi ha compiuto il miracolo di non consegnare questo paese alle sinistre e di sbarrare il campo alla setta di Grillo. Noi liberali eravamo stati dati per morti già un anno fa, hanno provato in tutti i modi a spartirsi il bottino, ma niente, i giochi di salotto alla Montezemolo, abilmente amplificati da giornali e televisioni compiacenti, non hanno ottenuto il risultato sperato. Per governare, questo dicono le elezioni di ieri, bisogna fare i conti ancora che il nostro mondo maggioritario nel paese sia pure distratto da sirene alla Giannino. Cioè, sostanzialmente, dice Sallusti, se non ci fosse stata quella piccola percentuale di voti che comunque il partito di Giannino ha preso, Berlusconi avrebbe probabilmente preso i premi di maggioranza alla Camera, e questo penso che sia proprio vero. Un mondo che politicamente è ancora saldamente nelle mani di Berlusconi. Dunque la stampa, Mario Calabresi, il dovere di scelte coraggiose. L'Italia reale ha espresso tutto il suo malessere e dentro questo voto, scrive Calabresi, si sentono le voci e le storie di chi non trova lavoro, di chi non riesce ad arrivare alla pensione alla fine del mese, di chi pensa di non avere futuro e fugge all'estero, di chi ha vissuto le nuove tasse come una insopportabile angheria. Fabio Martini ricorda che per Bersani questa è una vittoria di Pirro, anzi due vittorie di Pirro, perché in leggero vantaggio alla Camera e come seggi al Senato, ma sono due semi-vittorie che non aprono a partire di maggioranza le porte di una maggioranza autosufficiente. Un dato che condanna all'impasse sia Berlusconi sia Bersani l'impossibilità di contare appunto su un'autonoma maggioranza a Palazzo Madama. E Gianni Riotta dedica un articolo sulla stampa proprio al fallimento dei sondaggi, dei sondaggisti. In effetti è stato un grande flop. Dunque, poi vediamo ancora Massimo Gramellini, l'identikit di un movimento che spiazza l'Italia, pancia e sentimento, la rivolta contro l'elite di una nuova comunità. Così un comico diventato leader ha riunito malessere, speranze e solitudini. Questo scrive Gramellini. Mentre Federico Geremicca ci fa un retroscena dall'interno del Partito Democratico, Bersani frena i suoi, tornare alle urne non è una soluzione, il leader è deluso e il partito nel caos sul da farsi. E qui dicevo poi di Renzi, ecco qui c'è una intervista a Cacciari che dice esattamente questo: con Renzi sarebbe stata un'altra storia, avrebbe intercettato parte dei voti di Grillo, il partito ha fatto una campagna disastrosa. Questa è l'intervista di Cacciari, ma insomma credo di averla riassunta in questa titolazione. Dunque andiamo ancora avanti, riprendiamo il Corriere della Sera, che ha un articolo anche di Gian Antonio Stella dedicato a Grillo, al suo mondo, a come diciamo, si è creata questa grande vittoria. Le risatine, titolo è Le risatine sbagliate di destra e sinistra, e qui Grillo racconta tutti gli errori di valutazione compiuti a proposito del Movimento 5 Stelle. Le battute di D'Alema: Grillo è uno tra Bossi e il Gabibbo, e Berlusconi è un fenomeno da baraccone. Scrive Stella, le acute analisi con cui Piero Fassino, Maurizio Gasparri e tanti altri liquidarono pochi anni fa il trionfatore di oggi restano immortali. Non furono solo loro però a sballare le valutazioni dei fatti, anzi il rifiuto di capire l'ira popolare per certe storture inaccettabili del palazzo è stata comune a molti ed è alla base dell'ondata del grillismo che rischia di travolgere tutti e tutti. E beh sì, queste ironie diciamo più o meno di cattivo gusto unite al fatto che non c'è stata nessuna capacità di governo, insomma alla fine hanno prodotto questo risultato. Pagina 17 del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli ci parla ancora delle prime domande che si pongono dalle parti del Partito Democratico. Il leader del PD si candida a guidare un governo di responsabilità. Sbagliato tornare alle urne, per la successione si fa il nome di Barca. Vabbè, insomma, comunque vedremo. Quindi gestiremo il risultato, è la parola d'ordine nel quartiere generale del Partito Democratico. Come? Mi sembra che non ci siano idee molto chiare. C'è un'intervista comunque di Alessandro Trocino a Violante, l'ex presidente della Camera, responsabile di riforme. L'apertura di Violante: ora scelte difficili, disponibili al confronto anche con i grillini. Ecco, questa idea del confronto con i grillini corre da ieri sera, naturalmente corre, ma vedremo poi nelle prossime ore quanto sia realistica, anche perché questa ipotesi poi porta anche all'altra ipotesi, quella di un governo di minoranza, che però è estremamente poco praticabile. Comunque anche Goffredo De Marchis su Repubblica parla di un leader di Bersani che vuole chiedere in Parlamento i voti di Grillo. insomma, questa tentazione del governo in minoranza, che parte da una maggioranza comunque assicurata in virtù del santo porcellum alla Camera, grazie a questo premio, e poi insomma si proietta sul Senato, perché noi abbiamo un sistema bicamerale dove la maggioranza deve essere presa anche, dove la fiducia intanto deve essere presa anche al Senato ovviamente, e dove i provvedimenti devono passare anche al Senato, fin quando non ci sarà una riforma della Costituzione. È così, e quindi insomma dice lì, si va a un governo di minoranza e poi si va in Senato a cercare i voti di Grillo, ma come possiamo ben capire si tratta di una soluzione che sarebbe guardata con molta diffidenza, a dir poco, no, dalla comunità internazionale. Prossimo, Goffredo De Marchis parla di questo, e anche Giovanna Casadio, sempre su Repubblica, ricorda che sul web molti invocano Renzi di nuovo in campo. E poi c'è Vendola è adesso in questo momento è uscito dalle elezioni con un grande flop, anche lui con il suo movimento Sell, però adesso dice niente governissimo, dobbiamo discutere con Grillo. Mentre invece Carmelo Lopapa ci ricorda che adesso è Berlusconi a proporre il governissimo. Governissimo e salva condotto. Vuoi vedere che mi tocca la presidenza del Senato? Scrive Carmelo Lopapa nel suo retroscena dedicato al centrodestra. E poi oggi vedremo come finirà in Lombardia, naturalmente, perché a questo punto è molto interessante capire come andranno le cose nella regione, perché l'ipotesi di una vittoria di Maroni aprirebbe uno scenario nuovo, avremmo un nord Italia tutto, diciamo, a trazione leghista, nonostante che la Lega sia uscita piuttosto male, piuttosto malconcia da queste elezioni, un'altra delle contraddizioni di cui vedremo, mentre invece avrebbe un significato, diciamo, politicamente rilevante la vittoria eventuale di Ambrosoli. L'unità, la Camera al centro-sinistra, dicevo il commento di Claudio Sardo, direttore dell'unità, è importante perché insomma stiamo riflettendo su quelle che saranno le mosse di Bersani. Scrive Claudio Sardo: ora tocca a Bersani rimettersi a tessere il filo e spezzare la logica del tanto meglio tanto peggio. Bisogna, no, sarebbe il contrario, no? Tanto peggio tanto meglio. Bisogna contrastare e sconfiggere chi vuole costruire sulle macerie la propria rendita e il proprio potere. Ma come nei momenti più difficili, scrive il direttore dell'unità, occorrerà anche essere severi con se stessi, riconoscere limiti ed errori, rispondere alle domande democratiche e sociali con coerenza, forza e innovazione politica. Non è finito il tempo della lotta politica, se la pagina non è stata voltata vuol dire che la transizione continua e che occorre combattere ancora. Può darsi che a questo punto la legislatura non sarà lunga come speravamo, ma sarà intensa, richiederà fermezza, decisione, proposte, riforme, anche il coraggio di scelte difficili e rischiose in nome dell'Italia. Se con Monti c'è davvero una base comune di europeismo e di volontà riformatrice, è il momento di sperimentarlo subito, senza tatticismi. Se i parlamentari di Grillo vanno sfidati sui problemi concreti, ancora con loro si cominci subito, senza tentennamenti. Ciò che non serve all'Italia è un PD, è un Partito Democratico depresso. Non è chiarissima quale sia la prospettiva che si apre, naturalmente. Vediamo anche sull'unità un retroscena di Simone Collini: il PD ora pensa a un governo capace di sparigliare le carte. Esclusa l'ipotesi di grande coalizione con Berlusconi, l'onere della proposta spetta comunque a chi ha vinto alla Camera. Sì, è vero, spetta a chi ha vinto alla Camera, però che cosa vuol dire esattamente mettere insieme Monti e poi cercare un accordo con Grillo? Ma come? Grillo, per esempio, ha sull'Europa, per esempio, sull'euro, ha proposto anche un referendum, no? Insomma, ha delle proposte che sono antitetiche a quelle sostenute non solo da Monti, ma anche sostanzialmente dal Partito Democratico. Ma comunque, insomma, questo lo vedremo adesso nelle prossime ore. Insomma, più o meno la segna stampa la completo così, e poi approfondiremo eventualmente ancora alcune cose nel filo diretto, che tra poco comincerà dopo lo stacco pubblicitario.